Seine Kande Bühne.
Gentili radioascoltatori, siamo giunti infine al culmine della lotta armata in Italia, rappresentato senz'altro dal sequestro e dall'esecuzione dello statista Aldo Moro, che dal 78 in poi ha segnato il declino delle Brigate Rosse.
Di tutt'altro tono, 10 anni dopo, la fine altrettanto brutale del sociologo Mauro Rostagno, già protagonista della ribellione sessantottina all'Università di Trento, che dagli studi di un'emittente locale siciliana si era reso interprete di una forte denuncia antimafia.
E oggi ne riparliamo con il giornalista Alexander Wender.
Buongiorno, dottor Wender, come sta?
Bene, anche se ormai sono un pensionato della carta stampata.
Però da giovane cronista del Trentino lei ne fu testimone.
Infatti era il 1970 e ricordo che la sua collega Rossella Jacquet si era molto appassionata a quel periodo storico.
Beh, la radio si rinnova.
Ma lo sa che lei un po' ci somiglia?
Qui me lo dicono tutti. Tornando a Mauro Rostagno, com'è andata veramente secondo lei?
Beh, è stata una brutta storia. Prima di tutto per lui e poi per la sua compagna, Chicca Roveri, arrestata nel 96 dopo le accuse del procuratore di Trapani smentite dalle indagini dei magistrati antimafia di Palermo.
Anche se i giudici hanno chiarito ogni cosa.
È vero, ma prima di arrivarci è successo il finimondo.
Ed è per questo che, studiando gli atti del processo, con i nostri attori abbiamo immaginato un colloquio tra il cameraman Gianni Di Malta, che allora lavorava con Rostagno, e uno di questi magistrati.
Lei sa chi sono io?
È il magistrato che si occupa del delitto Rostagno, alla direzione distrettuale antimafia, quella che chiamano DIA.
Esatto. L'abbiamo convocata a Palermo per farle un paio di domande sulla figura di Rostagno. Lei lo conosceva bene.
Direi di sì.
Cosa ricorda dei suoi ultimi giorni prima che l'ammazzassero?
Rostagno iniziò da subito a denunciare le collusioni tra mafia e politica locale.
Signor De Malta, questo lo sappiamo già. Intendevo dire, se si ricorda qualche particolare meno visibile.
Beh, la videocassetta la conservava sulla scrivania, con la scritta non toccare.
E allora?
Dopo la sua morte è scomparsa. Quella videocassetta, io me la ricordo benissimo. Era sul suo tavolo, accanto alla foto della figlia.
Lei forse ricorderà che nel 96 un mio collega, il procuratore di Trapani,
Gianfranco Garofalo,
lui aveva sostenuto che il delitto non era opera di qualche mafioso, ma era maturato all'interno della comunità di Saman.
Sì, ricordo benissimo, dove Mauro viveva con la sua compagna, Chicca Roveri, e la figlia Maddalena.
In poche parole, una storia di soldi e di corna. C'era di mezzo Francesco Cardella, che gestiva Saman, fondata proprio con Rostagno e la Roveri. Secondo il Garofalo, le continue denunce antimafia del Rostagno avrebbero potuto nuocere ai finanziamenti pubblici per la comunità. Inoltre, disse che a Saman la Roveri era, come dire, fin troppo generosa coi suoi ospiti.
Mi permette una parola, dottore? A me questa storia dell'omicidio in famiglia mi pare una grandissima menchiata.
In ogni caso, noi siamo convinti che i responsabili siano i mafiosi trapanesi. E grazie a una nuova perizia balistica avremmo individuato i mandanti e gli esecutori del delitto. Certo, i tempi della giustizia sono quelli che sono, però ce l'abbiamo fatta.
Scusi, dottore, ma se siete finalmente arrivati a questa conclusione, perché mi ha fatto chiamare nel suo ufficio?
Ci tenevo a dirglielo di persona. Tutto qua.
A 26 anni di distanza dall'omicidio di Mauro Rostagno, il 15 maggio 2014 la Corte d'Assise di Trapani condanna all'ergastolo due esponenti di spicco della mafia trapanese, Vincenzo Virga e Vito Mazzara, il primo come mandante e il secondo come esecutore materiale del delitto.
Alla lettura della sentenza, arrivata dopo una lunga fase processuale, era presente in aula anche Chicca Roveri, compagna di Mauro e la figlia Maddalena. Lei che cosa ne dice, Wender?
Sono convinto che non fu un omicidio di sola mafia e che lo scenario fosse più complesso.
Si riferisce a qualcosa in particolare?
Credo che Rostagno avesse fiutato ben altri affari. Indagò sulla massoneria locale e sui traffici internazionali che avvenivano intorno a Trapani.
Ah, la descrive come una spy story all'americana.
Beh, la struttura segreta di Gladio aveva una propria sede a Trapani e usava un aeroporto militare in disuso.
Di sicuro c'è che quest'uomo, venuto dal nord e perennemente vestito di bianco, negli ultimi mesi di vita era vicino a scoprire qualcosa di inconfessabile.
Che le molte vite di Rostagno siano finite in una terra bellissima ma infestata dal malaffare è sicuro. Ma credo che per Mauro la figura più destabilizzante sia stata quella di Francesco Cardella,
che, tra l'altro, gestiva i fondi di quella comunità di recupero creata con Rostagno e Chicaroveri.
Era un triangolo sbilanciato a favore di Cardella, un personaggio controverso, ex editore d'assalto negli anni 70. Con Mauro e Chicca fonda Saman nei primi anni 80, in un terreno di sua proprietà nel Trapanese. Col tempo la trasformerà in una holding per il recupero dei tossicodipendenti con sedi in mezza Italia e anche all'estero.
Si dice fosse buon amico dei socialisti di Craxi.
E quando nel 96 arrestarono a sorpresa Chicaroveri, si rifugia in Nicaragua e ci rimane fino alla morte nel 2011.
Ma questo che c'entra con la fine di Rostagno?
La mia opinione è che Mauro abbia voluto impegnarsi nelle sue inchieste televisive anche per allontanarsi dalla figura di Cardella.
Per essere un collega in pensione è sempre ben informato, dottor Wender.
È un vizio professionale. Pensi al maresciallo Vincenzo Licausi, che coordinava una cellula di Gladio a Trapani come agente del SISMI, Servizi Segreti Militari, e che indagava da tempo sulla comunità Saman e le amicizie di Cardella. Sta di fatto che Licausi venne ucciso in Somalia, dove era in corso una guerra civile. Un paese che si scoprì essere il crocevia di un traffico d'armi con l'Italia.
E visto che a Trapani esiste una pista in disuso per velivoli militari gestita da Gladio...
Insomma, lei ci sta dicendo che Rostagno avrebbe scoperto questo traffico e volesse farne pubblica denuncia.
Era la tesi dei magistrati della DIA di Palermo. E forse la videocassetta che sparì dalla sua scrivania la sera dell'omicidio mostrava chi decollava e atterrava su quella pista.
Mi sembra di capire che la fine di Rostagno facesse comodo a molti.
Un po' come quella di Aldo Moro. Ma come lei sa, su queste confuse vicende italiane, la verità è un'opinione.
Ci torneremo, dottor Wender. Ma prima di ascoltare la verità del nostro storico, il professor Giovanni Scocca, che è al telefono con noi, volevamo almeno dirvi dove fossero finiti i brigatisti coinvolti nel caso Moro.
I 14 brigatisti coinvolti oltre 40 anni fa nel sequestro Moro furono nel tempo tutti arrestati e processati.
Di quelli che spararono e uccisero l'intera scorta di Moro in via Fani, Franco Bonisoli si è dissociato dalla lotta armata, ha ottenuto i benefici di legge e oggi è libero. Raffaele Fiore, condannato all'ergastolo, ha ottenuto la liberazione condizionale.
Valerio Morucci, condannato a 30 anni e poi dissociato, è stato scarcerato nel 94 e oggi è in libertà.
Infine Prospero Gallinari, condannato all'ergastolo e poi liberato per motivi di salute, muore nel 2013. Quella mattina di marzo del 78, altri 4 brigatisti supportavano il gruppo di fuoco.
Bruno Seghetti era alla guida dell'auto che sequestrò Moro subito dopo l'agguato. Condannato all'ergastolo, oggi è in libertà condizionale. Rita Algranati segnala al comando delle BR l'arrivo in via Fani dell'auto di Moro. Fugge in Nicaragua, poi in Algeria. Estradata nel 2004, sta scontando l'ergastolo, ma è ammessa ai benefici esterni.
Alessio Casimirri e Alvaro Lo Iacono presidiano la parte alta della strada e intrappolano l'auto di Moro. Il primo, sposato con la Algranati, si nasconde in Nicaragua e oggi gestisce un ristorante a Managua. Il secondo si rifugia in Svizzera, assume la cittadinanza elvetica e il cognome della madre Baragiola.
Condannato in Italia all'ergastolo per il caso Moro e in Canton Ticino a 17 anni di carcere perché autore con Casimirri dell'omicidio del giudice Girolamo Tartaglione, Alvaro Lo Iacono è stato scarcerato nel 99 e mai estradato. Oggi è libero.
Ci fu poi chi si occupò della logistica di quel sequestro. Raimondo Etro fu il custode delle armi usate nella strage. Condannato a 24 anni e 6 mesi, ha usufruito della legge sui pentiti e oggi è in libertà. Anna Laura Braghetti era l'intestataria e l'inquilina della casa romana dove fu allestita la prigione di Moro e che divise in quei giorni con Germano Maccari.
Lei viene condannata all'ergastolo e oggi è in libertà condizionale. Lui viene arrestato nel 93 e muore nel carcere di Rebibbia 8 anni dopo.
Adriana Faranda, che ascoltò le comunicazioni della polizia la mattina del sequestro e che divenne la postina delle lettere di Moro, fu arrestata nel 79. Si dissocia poi dalla lotta armata e torna in libertà 15 anni dopo.
Se il brigatista Morucci veniva chiamato Pecos Bill per la sua mania delle armi, non da meno era Mario Moretti, che con la sua Fiat 128 blocca le due auto di Moro allo stop di Via Fani e dopo la mattanza della scorta spinge lo statista nella vettura di Seghetti.
Barbara Balzerani, legata sentimentalmente con Moretti, durante il sequestro occupa con lui la base brigatista di Via Gradoli a Roma. Arrestata nel 1985 e condannata all'ergastolo, mai pentita né dissociata, ha ottenuto la liberazione condizionale.
Mario Moretti, considerato la mente del sequestro, conduce gli interrogatori nella cosiddetta prigione del popolo e si dichiara esecutore materiale dell'omicidio di Moro. Condannato a 6 ergastoli, oggi è in semilibertà e la sera rientra in carcere.
Bene, abbiamo al telefono il professor Scocca.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, questi sono i fatti. Lei, come storico, ha qualcosa da aggiungere?
Direi di no, se non che sul caso Moro si sono spese molte parole, immaginando scenari internazionali e oscuri poteri. Ma la realtà è molto più banale, oltre che tragica. Dei giovani di educazione tecnica e logistica media, in nome di una presa di potere di stampo ottocentesco, provano a fare la guerra allo Stato e scoprono che possono farcela, salvo poi rendersi conto, diversi anni dopo, che molti di quelli contro cui combattevano lo sapevano benissimo.
E perché questi ultimi non sarebbero intervenuti, professore?
Forse perché ognuno di loro, servizi più o meno deviati, politici senza scrupoli o faccendieri vari, vedeva in questo film dell'orrore la propria convenienza. Sì, ma questa è solo la mia opinione.
Insomma, secondo lei le Brigate Rosse, nel caso Moro, erano solo degli utili idioti?
Oltre che assassini prezzolati. Non dimentichi che dietro ai 14 nomi che avete letto ci sono carriere spietate, rapine a mano armata, omicidi a sangue freddo, violenze gratuite.
Una sorta di basso medioevo della politica.
Un altro mondo, signorina, non il mio.
E di certo nemmeno quello di Mauro Rostagno o dei ragazzi del 68.
Bene, siamo giunti alla conclusione di questo lungo speciale su quel periodo e ringraziamo quindi i nostri ospiti, lo storico Giovanni Scocca e il giornalista Alexander Wender.
Ma anche i nostri attori e chi ci ha ascoltato in questi giorni.
Avevo 20 anni un po' dopo il piombo, sognavo di notte le spiagge o il Congo, ma non dirò mai a nessuno che era di tutta una vita la più bella età. Le strade e le piazze della mia città, percorse da sempre da migliaia di gente, però solo rabbia, rivolta violenta, che danno l'ebbrezza ma non la speranza, perché senza pace non c'è età che tenga, giustizia o allegria, c'è solo follia. Pensavo a quei nostri entusiasmi del cuore, nei quali ho cercato di sacrificare la parte più grande del mio io gigante. Pensavo allo slancio, a quell'illusione, coscienze allargate, coscienze sconfitte, stupite da droghe o politiche sfitte, di sangue buttato in strade qualunque, perché un latitante spara comunque, un vicolo cieco, un'idea perdente, tragedie e silenzio. È tutto per niente.
Professor Scocca, è lei?
Certo che sono io. Ma lei chi sarebbe?
Non volevo disturbarla. Sono Rossella Jacquet. Chiamo dalla radio-televisione svizzera.
Ma scusi, signora, dalla radio mi hanno appena telefonato.
Lo so, professore, ma quella era mia figlia.
No, non mi dica.
E degli amici di Rostagno che mi dice?
I fondatori delle BR? Non saprei. Anche se tra la posizione di Alberto Franceschini e quella di Curcio, oggi c'è un abisso.
In effetti Franceschini è un dissociato, Curcio no.
Beh, il primo riconosce il fallimento di una lotta senza rinnegarne gli ideali, mentre Curcio rimane un duro e puro, senza nemmeno quella radice cattolica che ebbero altri affiliati alle BR, prima fra tutte sua moglie Mara, che se non altro in alcune situazioni spingeva al dubbio o alla pietà.
In ogni caso entrambi hanno fatto lunghi anni di carcere senza aver ucciso nessuno. Invece tanti altri, pur avendo commesso delitti efferati, hanno poi usufruito dei benefici di legge.
Furono anni terribili, signora, in cui la Repubblica rischiò di dissolversi. ma sarebbe sciocco trattare con leggerezza quel fenomeno, come fosse stato il sogno di quattro visionari, perché all'EBR purtroppo non mancava una base di consenso.
Se non altro, la tanto discussa legge sui pentiti riuscì almeno a circoscrivere quel sogno malato.
E fu, me lo lasci dire, un piccolo miracolo.
Grazie, professore.
Non c'è di che. Ah, e mi saluti la sua bambina.
Pronto?
Com'è andata oggi in radio? Avete finito?
Sì, ma sono stanca.
Te l'avevo detto. Curcio è come un pirata. Nella leggenda sembra un eroe, ma in realtà rimane un complice di rapine, omicidi.
Pensa che Curcio a Trento ci è perfino tornato per una conferenza. Boh.
Però qualcosa di quello che pensava si è avverato. Come quella teoria di un pianeta governato dalle multinazionali.
Come sociologo non era male. Peccato che abbia rovinato la vita a un sacco di gente. E forse anche a te.
Noi volevamo viaggiare, andare ai concerti, le gonnellone a fiori, tutto qui. Pensavamo che la rivoluzione fosse quello, star bene e basta. Che cosa vuoi che ci capissimo di lotta armata?
E non potevate ribellarvi? Stare a casa, andare al mare?
Ma quale mare? I giornali erano un bollettino di guerra e le città un deserto. Questi ci hanno distrutto i sogni.
D'accordo. Ma perché raccontare questo schifo in radio?
Perché se non racconti gli incubi non esci. Serve per digerire, per ritrovare l'integrità. Queste parole che non si usano più. E poi si ricomincia a uscire, andare al cinema, ballare, fidanzarsi, sognare. Come fanno tutti.
La realtà, mamma, è che il tuo Mauro Rostagno è morto in Sicilia, ucciso dalla mafia. Che Mara è morta in un prato mentre sequestrava un industriale. Che questo Curcio, dopo 20 anni di galera, fa l'editore e gira l'Italia a presentare i suoi libri. E questa sarebbe la tua generazione.
A parte che Mauro è caduto mentre denunciava il malaffare del mio paese. Io non lo so se il tuo mondo sia meglio o peggio del mio. Ma come diceva un cantautore che ho sempre amato, io non voglio disoccupare le strade dai sogni, soprattutto dai miei. Allora, come li vuoi gli spaghetti?
Oh, no, mamma, tu sei un disastro a cucinare. Facciamo che stasera gli spaghetti li faccio io.
Bene, vedi che qualcosa ti ho insegnato?
Quel silenzio diventa dovere, la necessità, un modo di dire, un salvacondotto per il tempo futuro, cinismo di tutti, salvezza di ognuno, ma il prezzo di chi si autodistrugge è solo uno sfogo, la rassegnazione, tornare a quegli anni, riaprire ferite, parlare di sé, di tutte le vite, che non è più quella di misterio dossier, ma storia migliore, la storia che c'è. Da un punto di vista parziale e offensivo, temprati nel piombo saremo di nuovo un altro pensiero, ma senza le scorie saremo qualcuno, ma senza quel sangue di un tempo ribelle però disumano, dove chi non sparava tradiva un amico. E allora il segreto è ancora parlare, di nuovo accettare un tempo reale, perché dopo il piombo restare da soli è solo trovarsi in silenzio nei vuoti. Così a questo punto i conti sono tanti e non ce la si fa a farli da soli. Così a questo punto private persone ritrovano i gesti, ritornano fuori da figli ribelli, da padri mancati, con altre canzoni, con nuove illusioni. Non siamo cambiati, siamo solo cresciuti, ridiamo, sogniamo, ma poi ci svegliamo, viviamo una vita che non è per sempre. Lo so, non si sa, ma è più divertente. Lo so, non si sa, ma è meglio del niente. Ma è meglio del niente.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Sané Can Debut, docufiction di Gian Gilberto Monti. Sesto e ultimo episodio. Personaggi e interpreti. Conduttrice Margherita Coldesina. Redattore Igor Horvat. Alexander Wender, Federico Caprara. Gianni Di Malta, Marco Cortesi. Magistrato siciliano Roberto Albin. Giovanni Scocca, Antonio Ballerio. Rossella Jacquet, Alessandra Felletti. Editing, sonorizzazione e presa del suono Thomas Chiesa. Regia Gian Gilberto Monti. Produzione Francesca Giorzi.